Non è un uomo finito, ha segretari con cui complotta e resta quello che era. Tuonava da un giornale norvegese nel 1935 un ignoto avvocato contro Trotsky. Era un giorno di giugno sulla fine e s'erano da poco trasferiti lui e la moglie e il giovane francese che un cinquantennio dopo all'aeroporto da atteso matematico di grido avrebbe intercettato quel cartello col suo nome fiammingo per esteso. Ma lì, nella campagna intorno a Oslo, chissà cosa provava nello scorgere il vecchio leader mai così scorato, chino sul suo quaderno a commentare l'ennesima prigione a cielo aperto che l'Europa gli offriva a malincuore. «Neanche da qui attingerò l'oblio», stava scrivendo Trotsky, che annotava con quanta imposta lenta inanizione combatteva quel male ritornato con la sua febbre ingigantigli il vuoto. Riposo all'ombra e leggo poco e nulla, quasi nemmeno penso, concludeva. Solo tre giorni prima, e non l'aveva mai fatto in precedenza, gli era parso del tutto naturale soffermarsi su un sogno occorso quella stessa notte, o meglio ancora la mattina presto. A bordo d'una nave in terza classe gli pareva di avere accanto Lenin, che se ne stava in cuccetta sdraiato a parlare con lui rimasto in piedi. A quanto gli sembrava di capire, l'interrogava sulla sua salute con sincera apprensione, ricordandogli infine che era troppa la stanchezza nei giorni accumulata e che magari avrebbe fatto meglio a riposarsi. «Dalla fiacchezza», aveva ribattuto, «non tardo mai a riprendermi di solito». E aveva poi citato con orgoglio quella che definiva naturale Schwungkraft, che poi vuol dire innanzitutto forza d'inerzia e dunque quello slancio che non s'arresta più se viene dato. «Ma questa volta», aggiungeva dormendo, «è diverso, ha radici più profonde il male». «E allora», ribatteva Lenin, «andranno consultati all'occorrenza i dottori puntini sospensivi, perché quei nomi il diario non registra, o tacque invece più discreto il sogno. Ma se mi sono fatto visitare è già svariate volte», rispondeva, persino spazientito, e per tagliare corto gli avrebbe preso a raccontare del viaggio terapeutico a Berlino nel 1926, se nel guardare meglio il suo compagno di tanti avvenimenti non si fosse ricordato del tutto all'improvviso che quell'anno per lui non c'era stato, non era mai accaduto per l'amico, e come avrebbe allora mai potuto suscitarne memoria in chi era morto. Eppure gli era caro quel colloquio, al punto da disperdere d'un subito il pensiero molesto che l'avrebbe infine risvegliato nell'esilio, e aveva proseguito a raccontargli come un automa il viaggio con parole che il sogno congegnava senza suono, prima di ritornare nel commiato a scandirle per bene come un bando. «E tutto questo avvenne», concludeva, e avrebbe aggiunto, «dopo che moriste». Se il senso della veglia non l'avesse soccorso a consigliargli, «va malaste», sovrapponendo infine l'uno all'altro il richiamato al suo convocatore e fra i destini quello già compiuto all'altro che ne aveva assunto il compito. «È quello che mi turba più di tutto, perché magari adesso sono io, che nemmeno posseggo più una voce, ad entrare semmai nel vostro sonno con un po' di solletico alle labbra, e che ho desunto tutta questa storia dall'edizione del 69 di un libro che nessuno più ristampa, acquistato via rete da un libraio di quelli che hanno ancora rimanenze e alle brutte ricorrono all'usato. E nemmeno m'azzardo a immaginare da quale imponderabile sequenza di cause ignote e giuste circostanze in questo stesso istante v'affacciate a scorgere nel mio l'altro volume. E accanto a me al momento e sulla pagina iniziale di fianco al nome e al logo della collana c'è vergato un nome di un bell'inchiostro nero con la data Elena, ma con la E che sembra proprio un Epsilon, e poi 74. E non ci ho messo molto a rivederla senza che ne distingua i tratti o gli occhi, sdraiata accanto a me su una cuccetta d'un vecchio treno a lunga percorrenza. Non mi pare che sappia che ci sono, traccia solo quel segno di possesso e poi socchiude gli occhi a prevedere il suo futuro e quello dei compagni. Voi dite che dovrei parlarle almeno quel tanto per narrarle ciò che è stato, magari anche soltanto del suo libro, da quando, come dire, si indispose? E chi assicura me, oppure voi, che non sia lei o addirittura un altro a sognarci per quello che non siamo ancora diventati e che alla fine ci toccherà restare tutti insieme quel giorno all'aeroporto, sarà stato che solo 83 o l'anno dopo, con un cartello in mano ad aspettare quello che Trotsky nei quaderni chiama il giovane francese, oppure Van. Che strano paradosso, ma un po' dopo sarebbe morto in Messico anche lui, in circostanze torbide, l'illustre logico matematico che vidi ancora bello sulla settantina avanzare alla volta del suo nome. Durante il viaggio in macchina parlammo quanto mi consentì l'incerto inglese e la paura d'essere insistente. Ricordo poco o nulla, se non forse lo scambio che avvenuto in pieno traffico assume adesso a richiamarlo in mente il tono un po' distorto dei discorsi che fanno da confine al dormiveglia. L'uomo era infaticabile, mi disse, e fece qualche esempio un po' agiografico, a cui non ero certo impreparato. Ma poi, non so se fosse per il caldo o per cercare con lo sguardo chi, si sporse appena un po' dal finestrino e quando ritornò al discorso aggiunse, guardandomi un po' meglio lì al volante, che a quei tempi non ero ancora nato e che s'addormentava proprio a stento fin da quando l'aveva conosciuto, l'unico insonne in grado di sognare.